www.redigio.it e la storia continua. Il medico del teatro. Curiosità e amenità. Il vero impresario, all'annuncio funesto, o si affoga con un osso di pollo, o alzandosi con impeto di tavola fa rovesciare la caraffina dell'olio sui calzoni gris perlé del basso profondo. Due accidenti egualmente deplorabili. E manda a chiamare il medico del teatro, perché visita all'istante la finta malata e faccia il rapporto. E il dottore trotta a casa dalla ballerina o dalla prima donna. È qui che il medico del teatro ha bisogno di raccogliere tutta la sua energia, di sfoderare la sua abilità metternichiana, di mettere in gioco tutta la sua finezza diplomatica. La prima donna è a letto da 7 minuti. Entra il dottore con l'aria che si sforza di rendere grave, ma di cui la prima donna si infischia come l'aria del Don Checca. «I miei ossequi, madama». «Avvenite a proposito, dottore. Chi l'avrebbe detto mezz'ora fa? Aveva tutti i miei sì sfogati e ora... e la prima donna tossisce. Non ho più fiato per parlare. Osserviamo il polso. La prima donna mette fuori un tocco di braccio che farebbe risuscitare Canova. Lo spartanismo del dottore comincia a tentennare. Non avete febbre, signora? Sarà possibile, ma senta, non posso articolare una nota. Si figuri cantare l'ebrea. Canterei da vera ebrea. Al solito, mormora il dottore fra i denti e poi soggiunge. Vediamo la lingua. La donna, la prima donna, esegue e mostra al medico 32 denti di una candidezza fenomenale. Il povero dottore si smarrisce. Il suo cartonismo decresce a vista d'occhio. Un'ultima smorfietta della cantante, di quelle smorfiette che si tengono in serbo per le grandi occasioni, e finisce per annientarlo. Egli prende una penna e con una mano tremula dal rimorso scrive: «Dichiaro io qui sottoscritto che la signora Amalia Stoppini, per improvvisa e constatato abbassamento di voce, questa sera non può cantare». Una stretta di mano significativa dell'esimia inferma e lo consola della sua bugia. E in 10 minuti dopo l'impresario incolla sul manifesto del teatro il solito fervorino. Per indisposizione della signora Stoppini, fisicamente verificata, eccetera, eccetera, eccetera. E mezz'ora più tardi la signora, prima donna ammalata, è nel suo salotto, tagliando un piccolo faraone fra gli amici e servendo a tartine e marsala i suoi numerosi ammiratori, desolati di non poter essere in teatro quella sera ad applaudirla, ma d'altra parte non dispiaciuti affatto di trovarsi invece a rosicchiare le ciambelle e le fette di pane burrate della regina delle semicrome. Quei cari ammiratori sono tutti di un modo, preferiscono le paste dolci della prima donna ai suoi la bemolle con una unanimità desolante. D'altra parte, l'impresario bestemmia contro le prime donne e dichiara che i medici del teatro sono un branco di cretini, dei nemici pagati dalle serpi velenose che l'impresario riscalda nel suo seno, quei caloriferi del palcoscenico e della platea, e giura e sacramenta che la finta indisposizione di quella cagna della Stoppini gli costa 3.400 lire e 50 centesimi di incasso assicurato. E il povero dottore? Maltrattato dall'impresario, che lo chiama complice della prima donna, vede nell'avverbio fiscalmente stampato sul cartellone in mane tecel e preso da un rimorso tardivo, giura a se stesso di essere dal domani in poi inesorabile con il destino, e te traggono alle seduzioni di coteste circi da palcoscenico. Il medico del teatro giunge perfino all'eroica risoluzione di turarsi le orecchie con la cera, come Ulisse, per impedire al filtro malefico di arrivare fino al suo cuore. Ma è per gli occhi che entra il filtro al povero dottore, e nessuno ha pensato mai, che io sappia, di applicare anche agli occhi il metodo curativo impiegato da Ulisse. Il giorno dopo il medico del teatro è chiamato a visitare la prima ballerina, che accusa un male a piede. Ah, tutti i mali delle figlie di Tersicore sono là, al piede, e deve essere così, perché in qualunque altra parte abbia male, la silfide è sempre in dovere di spaccare le sue sestine, e a grazia speciale le si concede l'omissione del passo a due. Ma tutti i mali del piede delle ballerine prendono origine dallo stomaco. Chissà, mo, perché? La medicina non è ancora riuscita a spiegare lo strano fenomeno e a mettere d'accordo gli sbadigli e le nausee di cui sono prese le nostre taglioni in sedicesimo, col male al piede da cui si pretendono affette. Fra il piede e lo stomaco delle ballerine non vi è distanza di un ammiratore. E questo ammiratore, affrettiamoci a dirlo, non è il medico del teatro. Egli sa perfettamente su qual piede tenersi e scrive la sua ricetta in conseguenza. E 15 giorni dopo il piede della ballerina è guarito e la popolazione del Regno d'Italia conta un'anima in più. Decisamente il medico del teatro è il simbolo della abnegazione e l'umanità ha torto di non avere in maggior venerazione una casta di esculapi così meritevole di stima. E dirò di più. È tale l'ingratitudine dei popoli e dei governi verso di loro che al momento nessun medico di teatro è stato nominato ancora cavaliere dei soliti. D'aspetto in generale poco prevenente, il medico del teatro in fondo è gentile, e in specie con le prime parti, e spesso lepido e di buona società. La sua tabaccheria è comune a tutta la famiglia del palcoscenico, dal tenore di cartello alla tirascene, e tutti tirano la nicotina del dottore. Soventi anche la prima ballerina non disdegna di introdurvi la punta delle sue dita di rose, tanto per averlo amico nell'eventualità di una storta nel genere quello sopra notato. Il medico del teatro, se addetto a un'opera, a teatro d'opera, sa a memoria tutti gli spartiti che da 30 anni in qua sono apparsi sulle scene della sua giurisdizione. Gli artisti che le eseguirono, i fiaschi fatti, le vittorie ottenute e i 1000 piccoli accidenti che si svolgono giornalmente in quella baraonda infernale che è il teatro. Soventi la memoria gli viene meno e il dottore del teatro vi sostiene che il Fornaretto è una musica di Petrella e Semiramide è un ballo di Donizetti. Ma non dimentica mai però il numero delle visite fatte al tenore A, al soprano B, al baritono K, e che soprano, tenore e baritono non hanno mai pagate, probabilmente per far dispetto all'impresa. Giusto 2 anni or sono, a Torino, un medico del teatro mi chiedeva conto di una prima donna di alto cartello di cui non si aveva più notizia. È maritata in America, gli risposi con un accento desolato. Il povero dottore diè un singulto disperato. Credetti che la signora fosse una sua antica fiamma e gli domandai con premura: «Che, dottore, era una vostra passione?» «Ma che passione d'Egitto! Mi doveva 127 franchi di visite!» www.redigio.it. E la storia continua.